Eccoci a parlare del capire con le figure. Gli studi sulla comprensione e l'apprendimento da testi e figure ha avuto una lunga storia, diciamo. Si usano da sempre, con il tempo hanno cominciato a essere elaborate delle ipotesi, delle congetture sui fattori che fanno sì che una figura serva, sia utile durante la comprensione e l'apprendimento. Ed è dagli anni 70 del secolo scorso che sono comparse svariate rassegne sui processi cognitivi coinvolti nella percezione, nella cognizione, nell'emozione di testi con figure. Negli anni 70 si ipotizzava che addirittura le figure fossero dannose, portavano via attenzione, no? Alla fine degli anni 80 però si sono cominciate a identificare delle variabili importanti, per esempio la rilevanza della figura. Sì, si diceva prima, la figura è coerente, non è coerente, questo può avere un effetto quindi sull'efficacia con la quale io credo che si dovrebbe elaborare un testo, no? Cioè, se io in un testo metto una figura che non è coerente con il testo, porto via attenzione all'elaborazione del testo e magari impedisco che venga letto in un modo corretto, utilizzando gli schemi di lettura giusti. Quindi, quali sono le condizioni che fanno sì che una figura sia utile? Se ne comincia a parlare, diciamo, almeno alla fine degli anni 80 del secolo scorso, con tutta una serie di ricercatori che studiano e cercano di capire come mai, no? Dopo che si sono date molte speranze alla funzione delle figure, talvolta funzionano e talvolta no, e come si possono studiare, eccetera. Quindi cresce lo studio della funzione delle figure, che non è finito naturalmente ancora. Potrei dire che adesso forse si studiano più le infografiche, no? Infografiche, i grafici. I grafici sono uno strumento molto studiato, molto interessante anche adesso. Ne parleremo. Negli anni 2000 ci sono alcuni gruppi di ricerca che studiano le condizioni del display, cioè cos'è meglio? Mettere l'informazione vicina? L'informazione lontana? Beh, questo chiaramente si risponde da sé. Quali sono gli elementi che possono portare via attenzione all'elaborazione del testo e della figura? Ecco, si accumulano un sacco di ricerche su questo argomento. Alcune di queste informazioni ci interesseranno e ne prenderemo in considerazione. Allora, quindi la domanda a cui partiamo dalla slide 4 è: ma perché i testi con figure talvolta aiutano comprensione e apprendimento e talvolta non lo fanno? Com'è possibile produrre e utilizzare testi e figure che abbiano un effetto positivo sull'elaborazione del lettore? Ci torneremo alla fine del nostro corso per vedere se abbiamo dato risposta. Noi qui esamineremo le figure chiedendoci quali sono, sotto questi tre punti di vista, i tipi, quindi le peculiarità di ogni tipo di figura, che rapporto c'è tra figure e testo e come dovrebbe essere progettato il design della pagina. Tipi di figure? Beh, sì, perché naturalmente noi possiamo avere delle rappresentazioni molto diverse, alcune diciamo realistiche, no? Le foto, i dipinti, i video riproducono l'informazione testuale in modo molto realistico. E forse sono quelle le prime, no? Le prime che sono state prodotte, quelle che ci raccontano una storia, ci mostrano una nozione. Poi ci sono invece altre raffigurazioni che non hanno una somiglianza con un referente fisico, però in qualche modo potrebbero contribuire alla nostra comprensione. Nella figura, nella slide 7, vedete due diverse figure realistiche. Quelle che troviamo nei testi narrativi e quelli che troviamo nei testi scientifici, no? Sono figure, informazioni che dovrebbero aiutarci, che rappresentano l'oggetto, l'evento in modo abbastanza più o meno fedele, no? Perché insomma, posso raffigurare anche cose che non esistono, cose che io non riesco a vedere se non con un microscopio, però diciamo che la riproduzione è in qualche modo rispettosa delle parti dell'oggetto e del rapporto tra queste parti. Possiamo distinguere rispetto ai tipi di figure in tre diversi tipi di figure. I diagrammi conici, vedete qui la fotografia di un bufalo, diagrammi schematici, come quello che vedete rappresentato, fasi di un movimento sociale e poi i grafici. Questa denominazione diagrammi proposta da Hegarty, Carpenter e Just, a me non piace tanto, per cui vi propongo di chiamarli immagini e così via. I diagrammi iconici, le immagini, rappresentano un referente concreto, almeno potenzialmente, no? Posso anche disegnare l'atomo o il sistema solare. Il fatto è che mostrano la configurazione, come è composto, come tutti i pezzi che lo compongono, mostrano il suo comportamento e la sua funzione, come nel caso di queste del sistema cardiorespiratorio, vedete. Oppure i pesi che azionano questa carrucola, no? La rappresentazione mi può fare vedere almeno la configurazione, talvolta anche come si comporta e che funzione ha. La configurazione, insomma, è facile, no? Ma mostrare il comportamento, il funzionamento è più complesso e più difficile, tanto che spesso mi richiede qualche strumento che mi aiuta a mostrare il comportamento, il funzionamento, come per esempio degli storyboard, delle serie, oppure degli strumenti come le frecce, oppure addirittura posso mostrare il cambiamento, il comportamento attraverso delle animazioni. Qui nella slide numero 11 vedete il ciclo idrologico, no? Guardate quante frecce, no? Sono state inserite in questa rappresentazione per cercare di mostrare il comportamento di questa raffigurazione. Nella slide 12 vedete quello che è cliccato, è un'animazione che mi mostra il modo in cui il diaframma agisce sui polmoni durante la respirazione. Anche le mappe, no? Anche le mappe sono delle rappresentazioni visive che mostrano la configurazione dell'oggetto rappresentato. Questa rappresentazione può essere molto sintetica oppure molto concreta, no? Della città mi fa vedere gli aspetti importanti, che ne so, le la cattedrale, le strade principali, no? Cioè c'è non è una riproduzione sempre fedele, è una riproduzione che spesso vuole sottolineare, mettere in luce certi aspetti evidenziandoli. Oltre alle immagini abbiamo anche diagrammi tecnici, gli organizzatori visivi e qui, come si può capire, la somiglianza con l'oggetto non c'è più. Ok? Qui io qui non voglio rappresentare un oggetto mostrando come è fatto. Che cosa mostro qui? Mostro il suo comportamento, per esempio attraverso dei diagrammi di flusso, poi qui ho un albero sintattico, poi ho dei circuiti, no? Quindi la somiglianza visiva viene meno, ma attraverso un'astrazione io cerco di rappresentare il comportamento di questi diagrammi tecnici, il comportamento che mi spiega, mi fa capire, mi dice cosa succede prima, dopo, cosa è la causa di quale evento, no? Quindi una rappresentazione che mi dà delle informazioni su cosa succede. Ora, io vi propongo una differenza tra diagrammi tecnici e organizzatori visivi, è importante, insomma, fino a un certo punto. Diagrammi tecnici, certo, di solito riguarda delle finalità più specifiche, come per esempio un circuito elettrico, no? Schematizzato per l'insegnamento dell'elettronica, è specifico, mentre. L'idea è che gli organizzatori visivi, come la mappa concettuale, per esempio, dovrebbe essere un po' indipendente dal contenuto, no? Cioè può essere utilizzato in tantissimi contesti. Però ora questa distinzione a noi non ci interessa tantissimo, perlomeno non subito. Quello che oggi, no, così è sotto focus è il fatto che l'informazione visiva talvolta riproduce un oggetto, talvolta mostra come agisce e poi vedremo i grafici, no? Cioè l'informazione, cioè, mi aiuta, mi mostra degli aspetti dell'oggetto, dell'evento che altrimenti non sarebbero immediatamente visibili. Ora, questi strumenti, quindi i diagrammi tecnici come i diagrammi di flusso, organizzatori visivi come le mappe concettuali oppure diagrammi temporali, non lo so, vanno fatti in un modo consono, no? Pagina 17, slide 17, vedete per esempio rappresentate le stesse informazioni con due diverse organizzazioni, ok? Qui viene. Vengono, questo è un circuito elettronico, che è un programma, scusate, un software, no? Che nella parte a sinistra viene rappresentato così disordinatamente, con nessuna riorganizzazione, no? E invece a destra viene rappresentato unendo gli elementi simili, sciogliendo i percorsi mostrati. Ecco, allora, come potete immaginare, è molto più facile capire e ricordare il contenuto con l'informazione rappresentata ordinatamente e attraverso gruppi, chunk, come nella parte a destra, rispetto alla presentazione disordinata della figura a sinistra. Quando è possibile, insomma, bisognerebbe che le figure che noi produciamo, soprattutto quelle che produciamo per informare, no? Cioè per informare gli altri, per divulgare un'informazione, dovrebbero obbedire a delle leggi, sempre alle stesse leggi che vedete nella slide 18, no? Vi ricorda qualcosa? Psicologia della Gestalt, le leggi della nostra percezione, no? Tendono a vedere raggruppare gli oggetti immediatamente a seconda della loro vicinanza, della somiglianza, della continuità. Per esempio, la prima figura a sinistra, no? Noi la vediamo immediatamente come due strisce di pallini, una un po' più grande e una un po' più stretto, no? Non vediamo cinque strisce di pallini separate, cioè raggruppiamo, organizziamo, no? Allora, l'infografica, il diagramma, no? Informativo dovrebbe sfruttare queste tendenze che noi abbiamo nella percezione, no? Fornendo delle informazioni visive che siano il più possibile comprensibili immediatamente. Vedete nella slide 22, no, scusate, 19, un esempio di raggruppamento delle varie specie animali. Vedete com'è il colore, no? Il colore raggruppa e ci mostra immediatamente quali sono le famiglie. Stessa cosa per gli organizzatori visivi come quello della pagina 20, che ci fa vedere una organizzazione gerarchica, no? Di eventi descritti sinteticamente. Ci fa vedere. Ci mostra insomma un'organizzazione della crisi del 29. Secondo questa classificazione, l'ultimo tipo di figura è rappresentata dai grafici. Ora, i grafici hanno acquisito sempre più importanza nel mondo della comunicazione, tanto che oggi il grafico e l'infografica vengono utilizzati tantissimo per informare, divulgare, insegnare, bla bla bla, e sempre più è facile produrli, no? Fare un grafico oggi non è tanto complesso come in un tempo, perché possiamo farli con strumenti a disposizione di tutti, no? Lo posso fare con Word, lo posso fare con Excel. Ci sono siti che mi consentono di fare gratis dei grafici anche sofisticati. E cosa sia meglio se mettere a disposizione delle persone dei grafici sofisticati oppure molto semplici è sotto questione, ma ne riparleremo. Intanto diciamo due cose per iniziare a parlare appunto dei grafici. I grafici, voi sapete, non sono stati inventati tantissimo tempo fa. Ecco, c'è chi fa coincidere la nascita dei grafici con l'inizio delle scoperte scientifiche addirittura, no? Cioè sostenendo che i grafici permettono due cose: a chi li produce di capire perché, avendo i soli dati grezzi, spesso noi non riusciamo a capire che cosa significano, a cosa portano, c'è una crescita, una decrescita, per quali cause. No? Ed ecco che i grafici, che mi fanno vedere visivamente un effetto, mi permettono di capire e poi mi permettono di comunicare. Allora, sono alla slide 21, primo grafico. Primo grafico, non so neanche di cosa parla, ok? Vedo subito che c'è una differenza tra la rappresentazione in fucsia, Rhode Island, e New York. Okay? Quindi ci sono delle rappresentazioni che mi consentono di vedere subito, immediatamente, a tua glance, con un'occhiata, il trend, l'evento, l'informazione che mi interessa. Questo oggi, in un momento di big data, È importantissimo perché noi abbiamo degli strumenti che ci danno tantissime informazioni, però poi dobbiamo avere gli strumenti per capirle queste informazioni, appunto per leggerle, per esempio attraverso dei grafici. Allora, quindi il grafico ha questa potenzialità, aiuta a capire, tanto che si pensa che sia nata con la nascita del grafico anche l'era scientifica. E è utilissimo per comunicare. Ma quali sono i grafici più diffusi, quelli più facili rispetto a che cosa, a quali compiti? Allora, una ricerca molto citata ci dice che il grafico più utilizzato è quello semplice, ok? Dunque faccio riferimento a una ricerca di Isaac e collaboratori che hanno studiato i grafici più diffusi nei giornali scientifici e non, quindi New York Times, Mankind Science. Allora, hanno studiato i grafici che erano stati prodotti e hanno trovato che il grafico più consueto, quello più diffuso, è il grafico semplice, a barre, verticale, orizzontale, con una sola variabile, senza griglie, senza disegni, senza informazioni di background che possono impedire o rendere più difficile la comprensione. Quindi un grafico semplice che è molto, molto utile, no? Molto utile per la comprensione, perlomeno sono le cose che vengono utilizzate tantissimo, per esempio, sui giornali, ok? Quindi Zach, Levitt, Tversky e Schiano trovano che un grafico a barre o a linee, semplice, con allentamento verticale, rappresenta la relazione tra due variabili e non usa figure di background né griglie. Ma questo è anche il grafico più facile da capire, visto che parliamo della funzione comunicativa dei grafici, è importante stabilirlo. Ecco, vedete nella slide 24 c'è una scala di difficoltà dei grafici, dal più semplice al più complesso. Quindi Lewandowski e Behrens si sono messi a fare una rassegna di quali sono i fattori di difficoltà nella comprensione dei grafici. Allora, qui vedete in questa scala, in questa figura, vedete rappresentati i grafici dal più semplice al più complesso, diciamo. Il grafico più semplice è quello che mostra i dati in due barre vicine. Due barre vicine. La difficoltà cresce con la separazione tra le barre, con la rappresentazione divisa, come la 3, e poi è invece. Allora, quindi. Queste prime tre in un certo senso sono le più facili, ma perché? Perché ci viene naturale, no? Vedo due persone, una più alta e una più bassa, vedo due barre, una più alta e una più bassa, capisco subito qual è la differenza, qual è la barra più lunga. Invece, se guardo le aree, come per esempio quella rappresentata nella figura 4, valutare quale angolo o quale area è più grande, più piccola, è più difficile, facciamo più errori, no? Cioè, se qualcuno mi chiede di fare una valutazione, dire qual è l'area più piccola, meno rappresentata in quest'area, ecco che chi guarda questo grafico può compiere degli errori, può sbagliare, molto più di chi guarda le stesse informazioni rappresentate nel grafico 1. difficile è anche valutare lo slope, la pendenza della linea, le aree e poi i volumi. I volumi anche c'è chi dice, sì, vabbè, a volte le metto perché è più carina la figura, però se non aggiungono informazioni, meglio utilizzare un grafico più semplice rispetto a un grafico più complesso che usa certe informazioni in modo un po' gratuito. Bene, allora voi capite. C'è una scala di difficoltà, di utilità. Dopodiché non è tutto qui, perché qui abbiamo semplicemente risposto a una domanda semplice. Qual è la barra più alta? Qual è, se sono più pesanti certi pesi? Ecco, però. Le domande che io posso fare a un grafico sono tante, sono molto più complesse spesso. Allora concludo con accennare al fatto che ci sono dei fattori, per esempio la densità del colore rappresentata nella slide 25, che anche mi rende difficile dare delle risposte, ok? Qui in questa figura vengono rappresentati i risultati di ricerche PISA, sapete, che valutano appunto la capacità di lettura, ecco, lettura, stavo cercando. Capacità di lettura che, come vedete, in questo caso è rappresentata attraverso delle differenti densità di colore. Dov'è l'Italia? Che cosa significa? Come sta rispetto agli altri? È difficile essere precisi, no? Rispetto a questa caratteristica. Forse se avessero usato dei colori diversi invece di un solo colore con densità diverse, sarebbe stato più comprensibile, no? Ecco, comunque diciamo che dipende dal compito, non c'è una risposta, non c'è un grafico migliore sempre e comunque, dipende dal compito. Ce lo dimostra, e qui ho, mi pare, la slide 26, sì, 26, ce lo dimostra questo psicologo, Losi, che scrive questo articolo su Human Computer Interaction, un modello cognitivo per capire la percezione grafica. Allora, lui ci dà delle rappresentazioni grafiche veramente orride, ma può succedere, ok? Guardate la prima nella slide 27. Un grafico a linee. Allora, supponiamo che la domanda a cui vogliamo rispondere sia: nel 1981 lo zinco costava meno del rame? Guardiamo la figura 27 e abbiamo sicuramente dei problemi a ritrovare questa informazione, ok? Quindi forse questo non è proprio il grafico adatto, al di là del fatto che è così sporco e illeggibile che è difficile trovare. Comunque diciamo che se volessi trovare questa informazione da questo diagramma dovrei andare in basso nella leggenda, trovare come è rappresentato il rame, come è rappresentato lo zinco e poi cercare di metterli a confronto. Beh, magari rinuncio. Allora guardiamo il grafico successivo a barre, ancora più sporco. Può succedere ancora? Ma qualche fotocopia, eh? Allora anche qui devo trovare qual è il rame, devo trovare, ma no, non lo so se ce la faccio. Infine, nella slide 29 ho una tabella. Qual era la domanda? Se nell'81, ed ecco che trovo facilmente l'81, lo zinco era più caro del rame. Ed ecco che spostandomi tra le colonne posso mettere a confronto l'8.4 e l'8.8, probabilmente, del rame e riesco a trovare la risposta facilmente. Cosa ci dimostra questa presentazione di Losil? Ecco, l'ho riassunto nella tabella 30. Più facile, dipende dal compito. Se devo trovare dei singoli valori, probabilmente una tabella è lo strumento più semplice. Però se devo fare un confronto tra due valori, probabilmente posso usare un grafico a barre per avere più facilmente la risposta. Quando ho delle tendenze, cioè un andamento negli anni, nelle stagioni, allora mostrerò le informazioni soprattutto con dei grafici a linee. Ecco, queste sono un po' le tre considerazioni, i tre consigli che mi vengono dati per la scelta dei grafici, no? Cioè dati singoli, confronti tra due valori, tendenze. Utilizzerò degli strumenti diversi. Ecco, quindi, slide 31, riassumo estremamente il punto di vista di Kosinin, che ci dice, dipende, anche lui rincara, no? Dipende, non c'è un grafico migliore, dipende dalle caratteristiche del lettore. Il lettore li sa leggere grafici, sa leggere grafici complessi, oppure non posso pretendere questa conoscenza da lui. Io comunque che produco il grafico, cosa devo fare? Devo aiutare il lettore a notare ciò che è importante. Io, no? Non buttarlo in una situazione in cui deve fare le cose tutte da sole. Teniamo conto del modo in cui noi organizziamo ciò che percepiamo e quindi aiutiamo questa organizzazione, mostriamola questa organizzazione. E seguiamo il principio di compatibilità tra grafico e compito da svolgere. Sì, cioè qual è il grafico più utile, più adatto a quello scopo, uso quello e non ne uso un altro. E quindi infine nella slide 32 faccio notare che questa analisi che abbiamo fatto fin qua riguarda una differenza tra tipi di figure, no? Che ci possono dare informazioni diverse in un contesto in cui può essere utile avere un'informazione visiva oltre che un'informazione verbale. E però almeno un altro aspetto dobbiamo considerare, cioè il rapporto tra testo e figura, no? La figura sta con qualcosa, sta con qualcos'altro, che rapporto ha? Spesso le figure corrispondono, riproducono l'informazione verbale, sì, faccio una foto dell'evento ed la metto lì. Però l'illustrazione può avere un ruolo diverso da quello di ripetizione e vedremo la prossima volta che spesso l'informazione visiva può avere una funzione diversa, può rappresentare, sì, ma può organizzare, può interpretare, aiutare ad interpretare, aiutare a memorizzare, o può essere una semplice decorazione. Bene, ne riparliamo presto, arrivederci.